Con questa iniziativa il Papa desidera favorire uno scambio di informazioni e di opinioni
i presidenti delle conferenze episcopali dell'Africa settentrionale
Oriente, sulle comunità cristiane di quella regione.
La storia di un giovane, una tragica storia, ma noi vi vediamo in essa come ingigantita un'esperienza quotidiana che noi andiamo facendo. Per un verso, la tentazione ricorrente di esprimere semplicemente il nostro desiderio, di affermare il nostro desiderio in quel momento a tutti i costi. E questo ci porta a dimenticare anche gli altri. Jacques trascurò sua madre, sua moglie, anche la sua bambina. Preso dal desiderio di una sua libertà, di una sua gioia, di un proprio spazio. Potrebbe sembrare la scelta di valorizzazione massima della propria vita. E invece fu come quando si brucia un ramo, un foglio di carta, una vampata, e della sua vita rimase solo cenere. Poi incontrò il Signore nella terribile esperienza della prigione e si compì in lui quello che noi abbiamo ricordato nel Salmo 138. Abbiamo detto in quel Salmo: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Ti sono note tutte le mie vie. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Nella prigionia avvertì questa presenza, questa mano che la seguiva. E così scoprì un nuovo modo di guardare l'esistenza. Non un'esistenza vissuta semplicemente per affermare il proprio desiderio, ma un'esistenza che si apriva a una realtà più profonda, più lontana. E in sé sentì questa lotta, la preoccupazione dell'immediato, dell'evasione di sé, della propria voglia. E per un altro verso, la visione delle cose dall'altezza di Dio, un modo nuovo di guardarle, un modo nuovo di considerarle e perciò un modo nuovo di guardare anche alla propria esistenza. Prima si sentiva uno vorace della vita e in poco tempo si consumò. Poi scoprì una capacità nuova che gli veniva dal profondo, che gli veniva da un altro. Ed allora riprese il suo faticoso cammino che non lo sottrasse alla morte della ghigliottina, ma lo introdusse però ad accettare anche quel momento di grande sofferenza con uno spirito di speranza. Quelle giornate non furono per lui giornate buttate via, ma giornate con pieno senso. Ecco, pensando a lui e riascoltando il salmo che abbiamo recitato, cerchiamo anche noi di guardare alla nostra vita per renderci conto se è dominata dalla voracità o dalla capacità della condivisione, se è dominata dalla preoccupazione di subito e ciò che si tocca, ciò che si vede, oppure se sa guardare lontano e se sa vedere anche ciò che non si tocca, ma che pure è presente e accanto a noi.
Prima è uscito e quindi
le prime domande che l'uomo si fa nella vita riguardano sempre ciò che gli è d'attorno. Il bambino chiede la tal cosa, come si chiama, prova a vedere se è dolce, se è amara, se è scotta, se è calda. Solo avanti negli anni l'uomo incomincia a fare le domande che riguardano lui stesso. E avanti negli anni che l'uomo si fa domanda e si interroga chi è, per che cosa vale, e si interroga sui propri desideri, sui propri stati d'animo, sulle proprie possibilità. Ecco, prima abbiamo ascoltato la testimonianza di un giovane che ha valutato il proprio futuro, che nel presente ha incontrato il Signore e guarda la vita con occhi nuovi. Adesso siamo noi che, ascoltando la parola del Signore, ci interroghiamo. Parrebbe qualche volta che il semplice noi avere una cosa tutta per noi, questo sia un grande bene. Ma osservate, le cose hanno un valore particolare non solo per se stesse, ma hanno un valore particolare a secondo di chi ce le ha date. In casa nostra magari abbiamo un oggetto, ma che ci è stato lasciato, non so, da nostra madre, oppure il tal regalo che ci viene dalla tal persona, come la persona impreziosisse ciò che ci dà. Di qui allora due atteggiamenti che può assumere l'uomo. L'atteggiamento primo che aveva assunto Jacques, di cui abbiamo sentito le parole, è questo: la vita è tutta mia, la spendo come voglio. L'altro atteggiamento: la vita è un dono di Dio. E ha tutta la preziosità di Dio che me l'ha donata. Non solo è un dono di Dio, ma la vita mi è stata offerta come un campo, come un germe, come un fiore. E io sono chiamato a dischiuderlo, questo fiore. Io sono chiamato a coltivare questo campo. In qualche modo io sono chiamato da Dio a collaborare alla sua meravigliosa azione. Sono chiamato a contemplare ciò che Lui mi offre. Sono chiamato a riconoscere Lui in ciò che mi offre. Sono chiamato a far crescere ciò che Lui mi offre. La vita è una possibilità aperta. Di qui allora si aprono dei sentieri diversi. A seconda del modo con cui noi la gestiamo, la vita si fa sterile oppure si fa feconda. La vita porta frutto e fiorisce, oppure è dissecca. Quando è sterile? È sterile la vita quando è vissuta solo per noi stessi, quando nella vita cerchiamo semplicemente noi stessi, quando, per esempio, quando qualcosa non va, la colpa è degli altri, non è nostra. Teniamo di dover affermare semplicemente i nostri diritti e abbiamo paura di sacrificarci, abbiamo paura di condividere, abbiamo paura di saper comandarci. Pare una privazione, siamo innamorati di noi stessi e il mondo si fa estremamente piccolo. Il mondo si fa di tante persone che si guardano l'un l'altra con sospetto, con diffidenza. Anche la guerra di questi giorni, se noi ci pensiamo al cuore dell'uomo, dove si radica l'odio, la sfida, se non in questa preoccupazione di sé, dimentichi degli altri. E quando la vita si fa feconda, quando noi sappiamo vedere gli altri, anzi, quando noi sappiamo vedere il mondo che ci circonda come immagine dell'altro, Dio, solo allora noi usciamo dalla nostra solitudine, solo allora l'uomo è in grado pienamente di dialogare, solo allora l'uomo allora cresce, l'uomo che si sente dono e perciò perché dono vuol rispondere con lo stesso stile. E questa è la ragione più profonda della gioia. Parrebbe paradossale che noi così poveri che tendiamo a tenere tutto per noi, che la gioia l'abbiamo a trovare nello spartire. Questa è la gioia di Dio che si partecipa. A questa gioia è chiamato anche l'uomo nel suo vivere. Ma il trafficar la vita umana, coincide semplicemente nel fatto che uno lavora, che uno fabbrica, che uno costruisce? O c'è una realtà più profonda? Perché allora ci chiediamo, e l'ammalato, e il vecchio, e il bambino? Sono vite perdute queste? O sono vite che pure possono essere talento da trafficare? Ricordate la parabola di Gesù. Uno non mette a frutto il suo talento, lo conserva semplicemente e quindi è condannato dal re perché è stato nella sua vita fermo, non è cresciuto. Ma ci chiediamo come può crescere, come può trafficare il proprio talento chi per esempio è ammalato. Alla vigilia della sua morte il Signore ci diede una grande testimonianza. Quando intendeva parlare di sé, ci presentò questa immagine. Se il grano di frumento cadendo in terra non accetta di morire, rimane solo. Ma se accetta di morire, si moltiplica. Perché chi ama la propria vita la perde, ma chi sa perderla per amor mio, continua Gesù, costui la ritrova. Il segreto allora del trafficare i talenti, le nostre qualità, le qualità di intelligenza, le qualità di salute, le qualità di cultura, le qualità di mezzi. Il segreto è questa capacità di condividere. Il segreto è la capacità di uscire da noi. Il segreto è la capacità di vedere oltre. Se invece noi rimaniamo prigionieri della nostra sensibilità, se noi rimaniamo prigionieri del cerchio stretto della nostra vita, finiamo col morire dentro noi stessi e il talento non si moltiplica e il Signore della nostra vita ci chiederà conto. Vedete allora come riconoscere Dio equivale a riconoscere in modo nuovo la nostra vita. E riconoscere la sua signoria non ci fa gente in belle e pigra, ma piuttosto ci impegna a valorizzare tutto ciò che ci accade, perfino la sofferenza. Sì, perché anche la sofferenza nelle mani dell'amore può diventare talento che si moltiplica.
L'appuntamento settimanale di informazione della nostra radio a cura del Movimento per la Vita Italiano.
Nel ridarci appuntamento tra 7 giorni vi chiediamo di non dimenticarvi e di sostenere il Movimento per la Vita ed i suoi centri di aiuto alla vita.
Il primo aiuto è quello di abbonarsi al mensile Sì alla Vita. Abbonamento annuo ordinario 8.000 lire, sostenitore 100.000 lire, versandole sul conto corrente postale numero 71056006, intestato a Cooperativa Giorgio Lapira, via Confalonieri 2, Roma, o inviandole direttamente al Movimento per la Vita, sempre in via Confalonieri 2, Roma, codice postale 00193.
Perché il Movimento per la Vita non ha e non vuole avere nessuno sponsor che possa condizionarne l'indipendenza. I suoi finanziatori siete voi, la gente comune che crede nella vita.
Avete ascoltato?
Sì alla vita.
Settimanale radiofonico del Movimento per la Vita Italiano.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
A risentirci fra 7 giorni.
Che quando lo sapro, perfetto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrella.